Modena, l'attentatore affetto da disturbi psichici, la conferma anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che dice è fatto collocabile nel disagio psichiatrico, nessun elemento riconducibile a terrorismo o radicalizzazione. Mattarella e Meloni in visita ai feriti, una donna in pericolo di vita, 3 in prognosi riservata. A Modena è in corso un presidio convocato dal sindaco contro odio e violenza. Salvini e Vannacci sono rimasti soli a dare la colpa di quanto successo all'immigrazione. Non rimarrà più nulla dell'Iran se non accetta un accordo. Trump torna a minacciare Teheran dopo una telefonata con Netanyahu. Secondo i media israeliani, i due hanno discusso della possibilità di riprendere i combattimenti. Guerra in Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco con droni in Russia che ha ucciso 4 persone. Stiamo dicendo ai russi, siete voi a dover porre fine alla guerra, ha detto il presidente ucraino. Quasi 600 droni lanciati verso Mosca, uno dei più intensi attacchi di sempre. A Milano la festa dei tifosi dell'Inter per Scudetto e Coppa Italia. In migliaia stanno seguendo il pullman della squadra dallo stadio a Piazza Duomo. Le 19:32 minuti, buonasera ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio. Partiamo subito da Modena all'indomani dell'attentato automobilistico. Mi ha raggiunta in studio Roberto Maggioni con gli aggiornamenti. Buonasera Roberto.
Sì, oggi a Modena è stato il giorno della visita ai feriti da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una donna ricoverata ancora in pericolo di vita, 3 feriti sono in prognosi riservata. Salim El Kudri, l'uomo alla guida dell'auto che ha travolto una decina di persone, si è avvalso della facoltà di non rispondere e attualmente è indagato per strage e lesioni aggravate. Ma partiamo da quanto sta succedendo in questi minuti a Modena. Un presidio organizzato dal sindaco contro odio e violenza in diretta per noi, Luigi Ambrosio.
Sì, buonasera Roberto, qui dalla Piazza Grande di Modena migliaia di persone si sono radunate alle 19, puntuali, aveva anche iniziato a fare qualche goccia di pioggia, adesso ha smesso, ha appena finito di parlare il sindaco, adesso ci sono altri interlocutori, grandi applausi che probabilmente sentite. C'è stato un episodio però a margine proprio fisicamente su uno dei lati della piazza in fondo rispetto al palco, si sono presentati un gruppetto di una ventina, forse trentina di persone, tutte vestite di nero, la maggior parte uomini, qualche donna, che appena il sindaco ha ricordato che la persona che ha investito i passanti ieri pomeriggio è affetta da problemi psichiatrici ed è questo di cui si deve discutere, hanno cominciato a insultarlo, hanno cominciato a contestarlo, gli hanno detto vergogna, sicurezza, e c'è stato un momento di forte tensione, anche quasi sono venuti alle mani con alcuni degli altri manifestanti, perché si sono proprio infilati in mezzo alla piazza, alla partecipazione grande. Poco prima c'era stato un altro episodio invece in una via laterale, con anche in quel caso una piccola rissa sfiorata, quindi c'è una piccola contestazione di un gruppo che sembra, loro negano di essere un gruppo politico organizzato, ma insomma anche da come si sono presentati fisicamente in piazza invece sembrano proprio esattamente questa cosa qua, l'aspetto estetico diciamo richiama all'estrema destra, ma è un episodio di cui tutto il resto della piazza non si sta nemmeno accorgendo. Ci sono alcuni cartelli commemorativi di lutto e molte persone anche di diversi tipi di nazionalità, perché questa anche Modena insomma è una città dove le nazionalità presenti sono tante, e questo è il culmine, questa manifestazione di una giornata che è stata importante per la città. È arrivato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato da Giorgia Meloni, la sua presenza ha probabilmente voluto dire cerchiamo di mettere un freno a una possibile escalation, soprattutto delle dichiarazioni politiche, no? Attorno al fatto di ieri, perché aveva cominciato ieri Salvini a dire che bisogna togliere la cittadinanza agli immigrati che commettono reati, poi oggi Vannacci ha parlato di remigrazione, l'intervento di Mattarella ha effettivamente stoppato tutto, soprattutto dall'area del centrodestra. Un po' diversa la reazione delle persone, una maggioranza sicuramente che è qui in piazza questo pomeriggio, questa serata, però insomma anche qualcuno che già stamattina quella parola remigrazione nelle interviste la utilizzava. Ecco, forse l'elemento importante, oltre a quello di Mattarella, è stato invece la presenza di Piantedosi, il ministro dell'interno. Anche lui, dopo un breve colloquio con il questore, oggi è uscito, ha parlato con i giornalisti, ha detto avevamo avuto paura, insomma, di avere avuto un buco nella rete della sicurezza, insomma, un attentato di tipo terroristico, ma invece in questo momento possiamo parlare di un caso psichiatrico, anche se poi naturalmente ricordiamolo, poi ti do la linea, Roberto, l'interrogatorio del 31enne italiano di origine marocchina, il secondo interrogatorio avverrà martedì. In quello di ieri lui si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo il ministro Piantedosi, con questo tiro la linea.
È evidente che se noi avessimo preso consapevolezza che per la prima volta, insomma, c'era sfuggito qualcosa nel sistema di prevenzione antiterrorismo, in qualche modo ce ne saremmo preoccupati un po' di più. E questo al momento, poi chiaramente gli inquirenti faranno i loro ulteriori accertamenti, però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
Parole molto diverse queste che avete sentito del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rispetto a quanto detto dal vice premier leghista Matteo Salvini. Salvini e Vannacci sono di fatto rimasti isolati nella strumentalizzazione di quanto è successo a Modena. Per loro la colpa è dell'immigrazione. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Inascoltato in Italia, Salvini ci prova in Europa e annuncia che domani chiederà un dibattito a Strasburgo su un argomento che ha un titolo già significativo: gli attacchi terroristici di Modena, necessità di intensificare le misure contro l'islamismo domestico. Il capo della Lega insiste nel voler connotare il gravissimo investimento di ieri a Modena come un atto di terrorismo, aizzando la paura, la propaganda contro gli stranieri, il razzismo, con un'operazione che ormai è automatica per il capo della Lega. Ogni qualvolta è protagonista un nome straniero, chiede espulsioni e gogna. Ma questa volta Salvini è isolato, gli alleati ne prendono le distanze in maniera netta e pubblica. Lo ha fatto Piantedosi, che ha sottolineato le possibili motivazioni psichiatriche dietro al gesto, dando per scontato che se due cittadini di origine egiziana hanno fermato l'assalitore, la cosa è del tutto normale. E poi Tajani, che allo sciacallaggio messo in atto da Salvini, risponde: l'uomo era italiano. Per non parlare di Meloni, che oggi l'unica dichiarazione che ha fatto è stata quella di complimentarsi con la prima persona che ha bloccato l'investitore, nessuna parola di commento a Salvini. Il capo leghista insegue Vannacci, preoccupandosi più del consenso che dei fatti reali, tantomeno della necessità di non alimentare paure. Gli altri lo isolano, a cominciare da Tajani, che sembra voler intraprendere una strada nuova, almeno per ora nelle parole. Salvini scommette il suo futuro ancora sulla paura e sul razzismo. Meloni forse ha compreso che insistere su questo rende ancora più evidente il fallimento sulla sicurezza. Si è messa sulla scia del capo dello Stato, si vedrà ora fino a quando. Linea allo studio.
Veniamo ora al conflitto in Medio Oriente. Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno discusso della possibilità di una ripresa dei combattimenti in Iran durante una telefonata questo pomeriggio. Al termine del colloquio, durato poco più di mezz'ora, che si è concluso prima che Netanyahu iniziasse la riunione del gabinetto di sicurezza, il premier israeliano ha detto che Trump deve prendere una decisione. Se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran, è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare, ha detto una fonte israeliana. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per riprendere gli attacchi contro l'Iran in attesa di una decisione del presidente Trump. Poco fa il presidente statunitense ha scritto su Truth Social che se Teheran non accetterà un accordo non rimarrà più nulla dell'Iran. A livello diplomatico, però, sembra che poco si stia muovendo. Sentiamo Emanuele Valenti.
A volte, con la strategia delle minacce e della diplomazia kamikaze, Donald Trump ha ottenuto dei risultati che poi non siano stati definiti correttamente, per esempio con il totale abuso della parola pace nel caso di Gaza, oppure che abbiano creato più caos che altro, i famosi dazi, è un'altra questione. Quello che ci preme sottolineare qui è che nel caso del Medio Oriente, nello specifico nel caso iraniano, non ci siano nemmeno i risultati. Gli obiettivi, una volta la cancellazione del programma nucleare, un'altra volta la caduta del regime, un'altra volta ancora la resa totale della Repubblica Islamica, bene, gli obiettivi non sono stati raggiunti. Anzi, minacce pubbliche, insulti, ultimatum, non solo non hanno fatto alcuna breccia, ma ora rischiano, dal punto di vista dell'amministrazione americana, di produrre un effetto boomerang. A Teheran, a prescindere dai nomi, il controllo, sappiamo, è passato all'ala più intransigente del regime, che considera la sua sopravvivenza una grande vittoria. Le continue minacce della Casa Bianca per arrivare all'apertura di Hormuz stanno ottenendo esattamente l'effetto contrario. La leadership iraniana si è ormai convinta che il controllo sul Golfo, visto l'impatto sull'economia globale, sia la sua arma più potente. Lo stesso sul nucleare. Teheran ha sempre detto di non voler arrivare all'arma atomica, probabile che una parte della leadership iraniana stia invece pensando di fare questo strappo in modo da creare un deterrente in stile nordcoreano. E saremmo al punto di partenza, anzi in una posizione ancora più sfavorevole rispetto all'inizio della guerra.
Le nostre risposte al prolungamento della guerra da parte della Russia e agli attacchi contro le nostre città sono del tutto giustificate. Questa volta i droni hanno raggiunto la regione di Mosca. Stiamo dicendo ai russi, è il vostro paese che deve porre fine alla guerra. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato oggi su Telegram gli attacchi contro la Russia. Nella notte, infatti, un'ondata di quasi 600 droni ucraini ha attaccato il paese, uccidendo 3 persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod, uno dei peggiori attacchi per intensità dall'inizio della guerra. Un laboratorio ha confermato un caso di Ebola a Goma, importante città nella Repubblica Democratica del Congo Orientale, sotto il controllo della milizia M23 sostenuta dal Ruanda. Il caso si aggiunge ai nuovi 8 confermati questa mattina. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88, con 336 casi sospetti. 2 casi sono stati confermati anche in Uganda. L'OMS ha dichiarato che la nuova epidemia di Ebola non è una pandemia, ma ha dichiarato che è un'emergenza sanitaria globale. Si tratta di un raro ceppo del virus per il quale non esistono farmaci o vaccini approvati. Per i trasporti ferroviari inizierà alle 21 di questa sera lo sciopero generale indetto dal sindacato di base USB. Lo sciopero interesserà tutte le categorie per la giornata di domani, una protesta contro l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali. USB chiede l'istituzione di un salario minimo per legge, il rafforzamento della sanità territoriale e risorse per pensioni e servizi pubblici. C'è poi il sostegno alla flottiglia diretta verso Gaza. A Milano domani mattina la manifestazione partirà alle 10 da Piazzale Loreto e ha come titolo "Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio". Cresce la preoccupazione del comparto marittimo legato all'ex Ilva per il futuro della flotta navale collegata alle attività siderurgiche. 2 navi ferme nel porto di Taranto da anni senza manutenzione potrebbero essere demolite, a rischio 240 posti di lavoro. Sentiamo da Taranto Valentina D'Amico.
Potrebbero essere destinate ad una compagnia turca 2 navi appartenenti alla flotta ex Ilva, la Corona Australe e la Corona Boreale, già da un paio d'anni sprovviste delle certificazioni di classe, quindi inservibili e di fatto inattive, erano utilizzate per il trasporto di prodotti tra gli stabilimenti di Taranto e Genova. A darne la notizia sono stati i sindacati Filt CGL, Filt CISL e Will Trasporti. Se confermata, questa operazione avrebbe significative ripercussioni sui livelli occupazionali. Per ora Acciaierie d'Italia non conferma né smentisce. Accusa i sindacati di essersi mossi in ritardo l'associazione Unione Marittimi. Ci chiediamo dove fossero quando vennero avviate le procedure di messa in disarmo, afferma in una nota il presidente dell'Unione, Vincenzo Bellomo, che sostiene di aver portato già da tempo la questione all'attenzione dei commissari straordinari, dei ministeri competenti e delle autorità marittime, segnalando lo stato di degrado delle unità navali già da tempo dismesse. Nessuna risposta da parte delle autorità. Per l'Unione Marittimi questo è solo il primo passo verso lo smantellamento dell'intera flotta, ciò che aggraverebbe la pesante crisi sociale in atto. Già solo con la dismissione delle 2 navi, 240 lavoratori marittimi resterebbero senza lavoro, per decine di nuclei familiari coinvolti.
Yannick Sinner trionfa agli internazionali e 50 anni dopo il successo di Adriano Panatta, un italiano vince a Roma. Il tennista numero 1 al mondo ha battuto in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4, record per Sinner che conquista tutti gli ATP Masters 1000 e con Roma c'entra il sesto di fila. Invece a Milano, Scudetto e Coppa Italia, doppia festa per l'Inter e i suoi tifosi. A Milano decine di migliaia di persone stanno accompagnando l'autobus scoperto con i giocatori a bordo partito dallo stadio di San Siro diretto in Piazza Duomo per la festa finale. Questi alcuni tifosi registrati da Mattia Guastafierro.
Siamo contentissimi, dopo tante sofferenze quest'anno, l'anno scorso ci voleva un bello scudetto, Milano e Juve in difficoltà anche sugli altri campi, quindi oggi ce la godiamo, una bella festa.
Cosa c'è di diverso rispetto a 2 anni fa oggi?
Beh, è diverso, oggi siamo più tranquilli, siamo più rilassati, ce lo godiamo, gli altri sono così lontani che c'è un abisso tra noi e loro, quindi siamo contenti. Un saluto a tutti i milanisti e juventini.
Contentissimi, penso 2 trofei meritati, adesso grande festa. Venivamo da una stagione conclusa malissimo e non era facile tornare a vincere, i giocatori si sono dimostrati dei veri campioni e dei grandi professionisti.
È veramente anche più bello adesso che ogni anno c'è un po' di lotta e non vince sempre la stessa squadra, però sì, noi come interisti speriamo sempre di vincere, che bella idea.
Ma
Era l'ultima notizia di questo giornale radio condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme a Roberto Maggioni. Sono le 19:47 minuti, le notizie tornano alle 22:30. Grazie per l'ascolto, una buona serata.